Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
In Blu vi augura buone feste.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Per questo ultimo incontro di dicembre vogliamo riproporvi ancora Daniele Pezzi, autore di questo libro Note di Natale che abbiamo presentato qualche settimana fa. Ecco, con lui vogliamo sottolineare in particolare, fra le tante che lui ha inserito in questo libro, due in particolare, due canzoni curiose di Natale che l'hanno particolarmente colpito. Ecco cosa ci ha detto. Davide Pezzi, delle 99 canzoni che lei ci ha presentato nel suo libro Note di Natale, sono scelte da tantissime. Ecco, io vorrei chiedergliene due in particolare curiose che l'hanno così sorpresa. Ecco, qualcosa per capire un po' anche le stranezze della nascita di queste canzoni.
Volentieri, io allora ne racconterei due, una triste, drammatica, una magari un pochettino più leggera. Quella triste e drammatica è anche una delle canzoni che preferisco in tutto il libro, che è Coventry Carol, conosciuta anche come Lulli Lulli, che è un brano molto particolare perché non parla proprio della natività, ma parla del famoso episodio della strage degli innocenti, che è una delle pagine più cupe della Bibbia, più dark, e quindi non sembrerebbe un canto natalizio, se non che nel 1945, dopo che la città di Coventry era stata distrutta completamente dall'aviazione tedesca, nel 1940, 11 giorni di bombardamenti, la città era distrutta completamente, e il giorno di Natale la BBC ha trasmesso in diretta il discorso del parroco, del rettore della cattedrale di Coventry, in cui chiedeva di perdonare gli autori di questo attentato, e successivamente il coro ha cantato questo pezzo, Coventry Carol, tra le rovine della cattedrale, e quindi da quel momento, almeno in Inghilterra, questa canzone, anche se è nata per altri scopi, è diventata un brano natalizio, è diventato, ecco, per questa cosa drammatica, anche bella secondo me.
Certamente, senta, poi è stata ripresa da altri cantanti nel tempo?
Sì, tantissimi, c'è la versione di Annie Lennox di qualche anno fa, bellissima, che è anche nella playlist che abbiamo approntato nel libro, esattamente, ma poi l'hanno fatta tutti, molti cori, è un classico dei cori polifonici, perché è un pezzo molto bello, molto, molto evocativo, e quindi si presta soprattutto a una versione corale, ecco, soprattutto.
Ecco, per cui appunto rispetto a queste canzoni, molte, come dice lei in questo caso, molte vengono anche da fatti che sono estranei, però rientrano in quello che è un avvenimento che in ogni caso,
certo, esatto,
suscita una commozione.
Sì, perché questa appunto è una canzone che parla dell'episodio della strage degli innocenti, quindi parla delle donne ebree che aspettano con trepidazione sapendo che i loro bambini verranno uccisi,
certo.
Molto lontane dallo spirito di Natale, però il fatto che è stata trasmessa in diretta, cantata da un coro, dalle rovine della cattedrale il giorno di Natale, ha dato un senso, con la richiesta poi del prete di perdonare addirittura gli autori del bombardamento, quindi un gesto molto, molto forte, insomma, molto,
certo,
sentito, è diventato quindi un pezzo che si esegue nei concerti di Natale, anche se, come abbiamo visto, non parla della natività, non parla di angeli, non parla di neve, di queste cose qui.
Senta, la seconda che ci voleva proporre?
Seconda è famosissima, che è Little Drummer Boy, oppure il tamburino, come molti la conoscono in italiano, che è una canzone che risale agli anni 40, e una delle cose particolari è che l'aveva composta una donna, Catherine Davis, un'insegnante di pianoforte, ma negli anni 40 evidentemente non era così normale che una donna scrivesse canzoni, insomma, le rivendicazioni femministe erano molto molto lontane ancora, quindi le si firmava con una sigla, si firmava una sigla anonima, KKD. E lei ha sempre detto che questo canto l'aveva preso da un antico canto cieco, nel senso che sulla pagina 2 c'è scritto canto cieco, che è scritto liberamente. In realtà non è mai stato trovato questo canto cieco, si suppone che forse l'ispirazione poteva essere un altro brano francese che si chiama Patapan, che parla un po' di una cosa simile. La cosa curiosa è che la canzone, quando uscì, ebbe un certo successo, fu incisa da tutti, da Bing Crosby naturalmente, da tutti i più grandi, ma la cosa curiosa è che 20 anni dopo, nel 77, fu organizzato uno dei più improbabili duetti della musica pop, cioè Bing Crosby e David Bowie addirittura.
Però...
Bing Crosby era a Londra per registrare una puntata di uno show televisivo che lui faceva ogni anno, in cui c'era anche la trama, cioè lui era un americano che arrivava in Inghilterra e aveva ereditato una villa, e i due autori dello show hanno pensato che sarebbe stato bello affiancargli un cantante moderno, quindi c'è una specie di pantomima in cui David Bowie suona la porta e dice: ah, lei è il nuovo maggiordomo, e poi alcune battute un pochettino tristi, e poi doveva cantare Little Drummer Boy. C'è anche Bowie, a parte che arrivò in studio insieme alla moglie con pelliccia colorata, tacchi alti, trucco vistoso, che fu subito obbligato a togliere tutte queste cose, solo che lui odiava Little Drummer Boy, c'è qualcos'altro che posso cantare. Allora i due autori si sono chiusi in uno scantinato e in mezz'ora hanno composto un altro brano, si chiama Peace on Earth, come contrappunto. In mezz'ora l'hanno provata, quindi mentre Bing Crosby canta Little Drummer Boy, David Bowie canta Peace on Earth come contrappunto, le due canzoni si fondono, cantano qualche parte insieme, e quindi è uscito fuori questo strano duetto che doveva rimanere una cosa una tantum, perché non si pensava di far uscire un disco, i nastri furono cancellati. Qualche anno dopo hanno trovato un nastro di un altro microfono che aveva registrato la canzone, hanno ripulito tutto l'audio e l'hanno pubblicato come single, ha avuto un successo enorme. Solo che David Bowie non era molto d'accordo e ha lasciato l'RCA subito dopo questa cosa per protesta, diciamo. E da quel momento Little Drummer Boy, insieme a Peace on Earth di Bowie e Bing Crosby, è diventato uno dei classici in tutte le compilation, si sente nelle radio, si sente nei centri commerciali, questo uno dei più improbabili duetti, credo, della storia della musica.
Ecco, anche questo direi che effettivamente, beh, certo, l'abilità di parolieri e musicisti ha fatto sì che in pochissimi minuti saltasse fuori un'altra canzone, però comunque anche la curiosità di questo avvenimento, di questi due grandi cantanti, che in ogni caso sono
agli antipodi,
esattamente. Davide Pezzi, senta, la ringraziamo molto e non ci resta che augurarle buon Natale e ci risentiamo magari l'anno prossimo ancora.
Io ringrazio voi assolutamente della pazienza, dell'attenzione, e spero che il libro possa suscitare qualche curiosità oltre a qualche riflessione, perché io non è che mi piace solo le canzoni, mi piace anche approfondire, insomma.
Certamente.
Io sono qui l'anno prossimo, molto molto volentieri, tanto Natale arriverà anche l'anno prossimo.
A risentirci allora, grazie ancora, auguri.
Grazie mille a lei, auguri a tutti gli ascoltatori.
Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Check.
quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari è bruno di colore, nuvolari ha la maschera tagliente, nuvolari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
Seconda intervista, Daniela Pizzagalli con le ultime strenne natalizie e con qualche titolo di libro. Daniela, lasciamo a te la responsabilità di chiudere questa ultima puntata per il 2024 di Non Solo Cultura con un paio di libri bellissimi.
Dunque, spero che i nostri ascoltatori saranno stati contenti della qualità dei libri consigliati quest'anno e spero di non deluderli per quest'ultima puntata. Ho due romanzi veramente interessantissimi anche per un pubblico molto vasto. Comincerei da un romanzo di una scrittrice indiana che vive negli Stati Uniti, ma che ripercorre la saga di una famiglia indiana negli anni dell'indipendenza, quindi il romanzo si svolge fra il 1946 e il 48. L'autrice si chiama Chitra Banerjee, lo leggo come è scritto, Divakaruni. Il titolo del romanzo è Indipendenza ed è edito da Harper e Collins. Il romanzo si svolge in una famiglia indù in cui ci sono tre sorelle, figlie di un medico di un villaggio vicino a Calcutta, e sono tre sorelle molto diverse. Una vuole fare il medico come il padre, una vuole fare la donna di casa come la madre, la terza, la più bella, vorrebbe fare la cantante, e ognuna si troverà ad affrontare il periodo drammatico dell'indipendenza in modo diverso, ovviamente, perché scoppiano tutte queste massacri fra indù e musulmani. Sono cose che noi sappiamo, ma vederli proprio nella quotidianità, vissuti nella quotidianità di una famiglia, fa veramente impressione vedere quello che ha vissuto l'India in quegli anni. Ovviamente sono avvenimenti tragici, ecco, però ci sono anche dei momenti molto, molto positivi, per vedere soprattutto anche l'aspetto della possibilità delle donne di realizzare se stesse contro ovviamente una mentalità e dei tempi che invece andavano in direzione contraria. Quindi ecco, il titolo è Indipendenza. L'altro romanzo, anche questo scritto da una donna, non lo faccio apposta, ma devo dire che i romanzi più belli che leggo ultimamente sono proprio tutti di scrittrici. Si chiama Il Cammino, è di un'autrice olandese, Anja Nievierra, edito da Neri Pozza. È molto particolare questo romanzo. Il Cammino è il pellegrinaggio del cammino di Santiago di Compostela, ma non è un pellegrinaggio di tipo religioso, perché è una donna il cui marito, che è lei olandese ma lui è di origine bosniaca, dopo essere guarito da un tumore, decide di fare il cammino di Santiago. Mentre è nel cammino di Santiago, lo dico perché è una cosa che succede subito, lui si suicida. La moglie non capisce perché lui si è suicidato durante il cammino di Santiago, e allora vuole seguire le sue orme. Per capire cosa può essere successo, si mette a seguire tappa per tappa quello che il marito aveva fatto fino al momento. È un vero thriller, e vi anticipo questo: è importante il fatto dell'origine bosniaca del marito, perché si viene a scoprire tutto il suo passato. Noi sappiamo poco di questa guerra tremenda che c'è stata nei Balcani, e qui si vede appunto quindi ai capitoli, diciamo, del pellegrinaggio verso Santiago si alternano quello che è successo appunto durante quella guerra, e così apre anche questo uno squarcio storico. Quindi direi sono bei romanzi avvincenti, di avventure possiamo dire, ma tutti e due con uno sfondo storico molto molto interessante.
Daniela, benissimo, ti ringraziamo e ci risentiamo l'anno prossimo.
Tanti auguri a tutti!
Si conclude così la nostra trasmissione Non Solo Cultura, l'ultima trasmissione per il 2024. Noi ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ci risentiremo in gennaio, di conseguenza voglio fare a tutti molti auguri di un buon Natale e di un sereno anno nuovo.